Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop. L'immaginario è ciò che ci circonda. Ci avviciniamo lentamente al primo ponte di vacanza, al primo stop, vacanzina, anche se chiaramente siamo lontani dai vecchi ponti, insomma, lunghi, però insomma si avvicinano il weekend dei santi e dei morti. Di solito sono i giorni in cui arriva veramente l'autunno pesante, freddo, con la nebbia e tutto, e quindi insomma vediamo cosa succederà, visto in quest'anno tutto molto molto particolare. Allora, ho dato un titolo molto strano a questa puntata. Qualcuno di voi chiaramente capirà subito il rimando, perché questa puntata si intitola Forse che sì, forse che no. Di cosa vorrei parlare? Di una suggestione. E quindi torniamo all'antico, questa settimana parleremo di libri, principalmente di libri, perché vorrei così fare nostra insieme, perché l'ho presa da qualcun altro, e poi fare nostra perché ne discutiamo insieme, una riflessione di un filosofo coreano che però vive in Francia, lavora in Francia e produce libri in francese, e sono tradotti in italiano dall'editore Nutrimenti, e questo autore ha un nome chiaramente coreano, spero di pronunciare nel modo corretto, che è Byung Chua Hun. Questo autore, in uno dei suoi libri, uno degli ultimi suoi libri, che si intitola Shame, molto interessante, elabora un concetto di movimento all'interno del web, e dice: siamo come uno sciame di api. Quando c'è una notizia sul web che fa scalpore, come uno sciame d'api arriviamo tutti lì, mettiamo i like, mettiamo i commenti buoni o cattivi, commentiamo in maniera aperta oppure commentiamo con insulti, ma sta di fatto che tutti andiamo su quella notizia. Poi ne arriva un'altra, ci spostiamo e andiamo sull'altra notizia. Uno sciame, ci muoviamo come le api. E quindi lui dice giustamente: chi è capace di gestire questo sciame sa quando spostare l'alveare in modo tale che lo sciame si muova. E sappiamo che all'interno del web questo sciame di solito ha una vita di 72 ore. C'è la partenza, poi c'è il picco all'interno più o meno alle 48 ore, poi si scende fino a scomparire, 72 ore. Ecco, questo è il tempo di vita concesso allo sciame attorno ad una notizia. Bene, però all'interno di questo libro, che si intitola appunto Sciame, e quindi vi dico di cominciare a leggere da lì, di questo filosofo coreano pubblicato da Notte Tempo, Sciame, il filosofo elabora un concetto interessante che butta lì mentre sta facendo un'altra riflessione, sta facendo una riflessione appunto sulla cultura dello sciame, su come si forma e come si muove lo sciame. Dice questa cosa qui, di passaggio, dice: oggi non si produce più letteratura, oggi si producono qualche bei romanzi, qualche bei libri, ma non si produce letteratura. La butta lì. Io quest'estate leggo questa frase, mi resta attaccata e ci penso. Perché ci penso? Primo perché leggo tantissimi libri. Secondo, perché alcuni autori italiani e autrici italiane sono miei amici, mie amiche. E sapete benissimo che quando si ha a che fare comunque con gli amici si guarda con un occhio di riguardo a questi amici e a queste amiche. E chiaramente non è che io penso che tutti i miei amici, tutte le mie amiche siano delle Grazia Deledda e degli Alberto Montale. Ma è Moravia, scusate, Alberto Moravia, scusate, Eugenio Montale, Alberto Moravia. Ma è chiaro che, come ho selezionato sui social le mie amicizie, così ho selezionato anche le mie amicizie nel mondo reale. E di alcuni di questi sono convinto che siano scrittori e intellettuali validi, molto validi, che hanno qualcosa da dire sulla nostra società. E quindi mi ha stupito questa frase di Byung Chuan Hun nel libro Sciame, e quindi vorrei parlarne con voi per capire, buttare lì il tema, per capire se davvero siamo anche in un'epoca povera di letteratura. Bentrovati e bentrovate a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario e ciò che ci circonda. Dunque stiamo entrando nel vivo di questa puntata che si intitola Forse che sì, forse che no, in cui ci stiamo interrogando partendo da un'affermazione di un filosofo coreano, il quale appunto nel libro Shame, pubblicato da Nottetempo, afferma che non siamo in un'epoca capace di produrre letteratura. Ora capite che questa frase è rimasta attaccata perché? Perché chiaramente allora già siamo un'epoca con la pandemia, già siamo un'epoca con tutte le difficoltà che stiamo vivendo, già camminiamo quest'anno sul filo del rasoio, già ci dicono, e questo ce lo dice Hegel dall'Ottocento, che è l'epoca della morte della storia, poi è l'epoca della morte delle ideologie, poi è l'epoca della fine delle religioni, poi è l'epoca della fine delle grandi narrazioni, poi è l'epoca della fine del cinema, poi è l'epoca della fine della musica. Insomma, siamo sempre l'epoca della fine di qualcosa. Un vecchio gruppo, vecchio, mica tanto vecchio, insomma un grande gruppo musicale italiano, i CSI, dicevano qualcuno è stato pre, qualcuno è stato post, senza mai essere stato nulla. Ecco, un po' questo è il concetto. Stiamo finendo, siamo l'epoca in cui sta finendo tutto, ma siamo stati qualcosa, perché se qualcosa finisce vuol dire che c'è stato. Allora, è indubbio che nel caso della letteratura, la letteratura italiana c'è stata. Ed è indubbio che fino agli anni 70 e possiamo arrivare fino agli anni 80, la grande letteratura italiana c'è stata. Però facciamo un gioco al massacro. Andiamo a vedere, usando dei parametri oggettivi, se questa grande stagione della letteratura italiana, diciamo dal dopoguerra fino agli anni 80, da un punto di vista di riconoscimenti oggettivi, è stata davvero una grande letteratura. E partiamo dal presupposto che per me è stata una grande letteratura. Attenzione, che qualcuno non mi venga a dire poi in piazza «Ah, ma tu...» No, è stata una grande letteratura. Anche perché parliamo dell'epoca di Pasolini, Elsa Morante, Moravia, Calvino, Testori, Arpino. Capite? Cioè, non parliamo di Arbasino, Montale, Quasimodo. Cioè, non parliamo di Primo Levi, ok? Cioè, avercene. Però, se stiamo a vedere da un punto di vista degli riconoscimenti, noi non abbiamo mai avuto un premio Nobel per la narrativa. Nei 6 premi Nobel italiani, solo uno è per la narrativa. Ed è ad una donna, Grazia Deledda. Chi di voi insegna mi dica se si occupa di Grazia Deledda a scuola. Mi dica se fa leggere Grazia Deledda a scuola. Ricordatevi che Pirandello tiene il Nobel per il teatro, non per la narrativa. Quindi chi sta dicendo, ma però Pirandello no. Pirandello ha avuto il Nobel per il teatro, non per la narrativa. Poi ha scritto anche di narrativa. Anche Dario Fo ha avuto il Nobel per il teatro, poi ha scritto di narrativa, ma l'ho avuto per il teatro. Quindi attenzione, quanti di voi appunto insegnano Grazia Deledda? Nessuno. Quanti di voi danno da leggere Grazia Deledda? Nessuno. Cercate in libreria, tolto il Meridiano, che non c'è più, cercate in libreria i libri di Grazia Deledda, tolto Canne al Vento, che è il suo romanzo più importante, non trovate nient'altro. Allora, stante questo, è stata davvero una grande letteratura, sì o no? Perché in Francia, nello stesso periodo, la Francia porta a casa parecchi premi Nobel. Camus e Sartre, ad esempio. Allora, capite che la questione è, vabbè, ma i premi chi se ne frega? Vero, benissimo. È come quando si dice, non si può valutare un liceo se gli studenti o le studentesse passano il test di medicina. Vero, ma è un parametro oggettivo. È un parametro oggettivo. Primo Levi non ha avuto il premio Nobel alla letteratura. Pasolini non ha avuto il premio Nobel alla letteratura. Moravia non ha avuto il premio Nobel alla letteratura. Calvino non ha avuto il premio Nobel alla letteratura. Ma il premio Nobel è una cialtronata. Vero, ma è un parametro oggettivo. Oggettivo. Allora, da qui partiamo per capire se è vera questa frase che non abbiamo in questi 10 anni, 20 anni, prodotto letteratura. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alpha Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Questa puntata ha un titolo strano, dicevamo, forse che sì, forse che no, e stiamo partendo a riflettere insieme, quindi lo sto facendo con voi, su questa frase pubblicata nel libro Sciame, di questo filosofo coreano, dove dice non è stata prodotta letteratura in questi anni. E allora nel blocco precedente abbiamo provato a vedere se, ad esempio, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta si può parlare di grande letteratura, e ripeto e ribadisco, sì, si può parlare di grande letteratura. I nomi sono tanti, io ne faccio due, per cui è chiaro che si può parlare di grandissima letteratura. Primo Levi, da una parte, e Calvino dall'altra, ma capite che poi si parla di Moravia, di Arbasino, di Elsa Morante, di Testori, di Pasolini, di Moravia, di Montale, capite? Ecco, Montale ottiene il Nobel, ma lo ottiene per la poesia, non per la narrativa, ok? Allora, è chiaramente Umberto Eco che comincia in quella stagione lì, il gruppo 63, insomma ce n'è. Poi ci sono quelli che vengono definiti minori, che non si sa bene perché vengono definiti minori, Oreste Del Buono, Antonio Delfini, Arpino, cioè capite, ce n'è. È un periodo, quello del dopoguerra, Vittorini, è un periodo, quello del dopoguerra, in cui abbiamo il Gotha della letteratura italiana contemporanea. Ma chiaramente questo autore si riferisce agli ultimi 20 anni, quindi gli anni 2000. Non c'è stata produzione di letteratura. Ma noi possiamo dire dagli anni 80 forse non c'è stata più produzione di letteratura. Perché provate a pensare che autori ci sono. Allora, Moravia muore nel 90 e negli anni 80 produce i suoi ultimi libri. Dal mio punto di vista sono straordinari, ma non hanno quella forza che ha Gli Indifferenti, La Ciociara, La Mascherata, i grandi libri di Moravia, Agostino. C'è Umberto Eco che scrive Il nome della rosa, ma sappiamo tutti, che Il nome della rosa è una grande costruzione voluta da Umberto Eco. Sapete che è un romanzo costruito a tavolino per dar corpo a una teoria, la sua teoria, quella della semiotica generale. E quindi lì in mezzo comincia un po' a scricchiolare l'impianto della letteratura italiana. E negli anni 90 viene dato il Nobel a Dario Fo, nel 96, per il teatro, non per la narrativa, e abbiamo una nuova generazione di scrittori, che è quella che adesso sono, diciamo, i grandi vecchi, che vengono fuori, Baricco, Ammanniti, i cosiddetti cannibali, coloro che erano i figli del postmoderno. Non c'è una grande narrazione, quindi a questo punto possiamo inventare tutto quello che vogliamo, dal pianista che suona e non scende mai dalla nave, fino a, appunto, le storie di Ammanniti, horror, piuttosto che Ti prendo, ti porto via e via andare. E in questi ultimi 20 anni cosa è successo? Beh, a sua volta questa generazione dei Baricco sono diventati sessantenni, tra i 60 e i 70 nel frattempo, ed è arrivata una nuova generazione, alla quale invece io do una fiaccola in mano con scritto su letteratura, e che secondo me questi autori stanno accendendo, riaccendendo questa fiaccola. E mi riferisco a autori come Arpaia, Giorgio Fontana, Marco Missiroli, Alberto Schiavone, Marco Balzano. Questi autori che stanno cercando, questi, ma ce ne sono altri, che stanno cercando appunto di ridare linfa alla letteratura italiana. Allora capite che a questo punto la domanda diventa: ma che cos'è la letteratura? È chiaro che se non cerchiamo di definire insieme qual è l'oggetto, stiamo parlando del nulla. E allora nel prossimo intervento proverò a dare una definizione di letteratura, che non è detto che voi condividiate, quindi spero sempre sui social che magari ci sia modo di parlarne, ma butto lì un'idea sulla quale lavorare insieme, pensare per uscire da questa frase che non mi piace: non è stata prodotta letteratura. Io dico no, è stata prodotta letteratura, ma cerchiamo di capire in che modo. Bentrovati e bentrovati in Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora, stavamo dicendo appunto, partendo da questa frase del libro Sciame di questo filosofo coreano, di capire se e come è stata prodotta letteratura in questi vent'anni, dato che questo filosofo dice non è più stata prodotta letteratura. Chiaramente lui si riferisce a tutto il mondo e non soltanto all'Italia. Ma io l'ho sentita proprio come una frase però rivolta a noi, perché noi siamo stati in grado, pur se non abbiamo avuto grandi riconoscimenti, e questo però resta un pallino secondo me, abbiamo avuto autori che chiaramente hanno ispirato filosofi e altri scrittori in giro per il mondo. Mi riferisco a Calvino, mi riferisco a Pasolini, ma mi riferisco soprattutto a Primo Levi. Ricordo le pagine meravigliose di filosofi francesi dedicate a Primo Levi. E quindi mi chiedo, che cos'è la letteratura? Ecco, partiamo proprio da Primo Levi, ad esempio. Che cosa fa Primo Levi? Beh, innanzitutto non è un letterato, lo sapete benissimo. Viene dal mondo della scienza. Scrive di letteratura perché prova a testimoniare quello che ha vissuto. Perché dico prova? Perché lo sapete, ne ho parlato più volte, nella sua ultima intervista, leggetela, pubblicata da Einaudi, lui dice di non essere riuscito a raccontare e a testimoniare quello che ha vissuto. Forse questo è all'origine del suo suicidio. Eppure, tutto quello che noi sappiamo, anche l'immaginario, possiamo dirlo, sui campi di concentramento, lo dobbiamo alla parola di Primo Levi. Ma se noi ascoltiamo l'autore, l'autore dice non è niente di quello che io ho vissuto. Allora la domanda è che cos'è la letteratura? La letteratura è anche testimonianza, capacità di testimoniare. Cosa? Un'epoca, un tempo, una passione, delle passioni. E allora capite che, ad esempio, un autore come Giorgio Fontana, dal mio punto di vista, scrittore che sta crescendo da un punto di vista stilistico, è un autore capace di testimoniare. Forse lo fa con guanti di velluto, qualcuno scrive. Può darsi, ma è anche molto giovane. E ha bisogno di muoversi all'interno di un mondo editoriale molto particolare, nel quale si utilizzi una parola piuttosto che un'altra, vieni crocifisso in sala mensa, citando una vecchissima battuta del film Fantozzi. E quindi non ha quella libertà che avevano quegli scrittori di cui abbiamo parlato, che potevano tranquillamente scrivere quello che volevano, come volevano. Oggi la dittatura del mercato, dell'editoria, del ritmo dell'editoria, chiaramente impone anche questa attenzione. Ma la letteratura non è solo testimonianza, la letteratura è anche capacità di raccontare storie scomode. E allora penso alla produzione narrativa meravigliosa di Pasolini, Una vita violenta, e Amado mio, Petrolio soprattutto. E se penso a lui, penso a questo dittico, che sarà un trittico fra qualche anno, meraviglioso, di Antonio Scurati. M, l'uomo della provvidenza, l'ultimo uscito, e l'uomo del secolo. Questo romanzo in tre parti dedicate alla figura di Benito Mussolini. Oppure penso alla letteratura di Marco Balzano. E quindi se penso alla letteratura di Marco Balzano, è una letteratura di racconto, di inchiesta su determinati settori della storia italiana. L'emigrazione dal meridione al nord Italia, la resistenza in Tirolo e l'ultimo romanzo che uscirà a breve, Il mondo delle badanti. Allora mi sembra che della letteratura ci sia in Italia, allora perché porre questa questione? Bentrovati e bentrovate a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Andiamo a chiudere questa puntata e molto probabilmente la prossima la intitolerò Costruire su macerie, una frase presa da una canzone di Guccini, perché la risposta potrebbe essere proprio questa. Stiamo inseguendo questa domanda apparsa in questo libro Sciame di questo filosofo coreano Byung Chuan Hun, che dice: non è stata prodotta letteratura in questi ultimi 20 anni. Beh, abbiamo detto, se andiamo a guardare la letteratura italiana, in realtà, così come c'è stata una grandissima stagione che però ha portato a casa pochi premi internazionali, abbiamo detto che usiamo questo parametro come un mero parametro pseudo-oggettivo, e quindi non è quello che fa la differenza, perché abbiamo detto che quella stagione lì, con quei nomi lì, ha avuto pochissimi premi, ma dall'altra parte questi ultimi 20 anni ha nuova generazione di scrittori che stanno raccontando il mondo delle fabbriche, il mondo dell'impresa, la nostra storia contemporanea e presente, e per ora non ha avuto grandi riconoscimenti, quindi capite che c'è un parallelismo, ecco dove volevo arrivare. Eppure ci dice che non si produce letteratura. E in giro per il mondo come va? Beh, in giro come il mondo, in giro per il mondo c'è il caso di Adelphi che pubblica romanzi one shot, o come dice appunto il gruppo Wuming, ormai si parla di UFO, cioè di numeri unici, Saviano con Gomorra, per intenderci. Oppure ci sono autori che stanno cambiando il modo di scrittura, Carrère, in Francia. Saramago, ma purtroppo Saramago è morto negli anni 2000, quindi non ha fatto in tempo a raccontare, testimoniare questa nostra epoca. Allora dicevamo, che cos'è la letteratura? Abbiamo detto che è testimonianza, capacità di raccontare la propria epoca. È anche testimonianza e anche capacità di raccontare la propria epoca. E il problema è questo, allora, che se la nostra epoca è un'epoca di macerie, e chiaramente si tratterà di capire se è un'epoca di macerie, ecco perché la prossima puntata la intitolo Costruire su macerie. Siamo davvero convinti che sia un'epoca di macerie? Beh, tutto sommato gli anni 2000 si aprono sulle macerie. Quali sono le macerie? Le macerie sono quelle delle Torri Gemelle. 11 settembre 2001. Lì ci sono delle macerie vere, delle macerie fumanti. Cosa costruiamo lì sopra? Cosa possiamo costruire lì sopra? E poi allora ci sono altre macerie, sono quelle del 2008, della crisi economica del 2008. Chi ha visto alcuni documentari del 2008, Corporation, Inside Job o Psycho, sa benissimo che lì sono rimaste macerie. Anche in Grecia, la nostra Grecia distrutta, con la questione del debito, macerie su cui costruire. Ci sono macerie su cui costruire. Allora la nostra epoca è un'epoca davvero di macerie, le macerie del Medio Oriente martoriato da continue rivolte, guerre. Ci sono macerie, stiamo davvero costruendo su macerie? Perché allora la letteratura ha il compito di testimoniare e raccontare la nostra epoca, ma se è un'epoca di macerie e se deve testimoniare macerie, non può farlo a sua volta se non essendo maceria. Una letteratura di macerie, di pezzi sparsi un po' ovunque. Ecco, allora la volta prossima vi lascio adesso con questi pensieri, vi lascio con questi stimoli, con queste riflessioni, e la volta prossima, partendo appunto dalla frase di Guccini, Costruire su macerie, e su questo librone importante di Giorgio Fontana che è venuto a presentarlo anche a Castiglione, magari proviamo a vedere se è possibile in quest'epoca provare a ricostruire su macerie. Ci sentiamo la settimana prossima.